Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza. A cura dell'ANPI, in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, Giacomo Matteotti.
A chi arriverà qui? Che riesca a staccarsi di dosso le etichette che gli verranno appiccicate. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Blu e Tu. Sono Giulia Andriotto e oggi vi leggerò un estratto dal libro Prima gli italiani, sì, ma quali? Di Francesco Filippi. Buon ascolto. Italiani alla prova della storia, il racconto post 1945. Senza passato, necessariamente proiettati al futuro. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia, come peraltro la gran parte degli stati europei, ha un urgente bisogno di trovare un nuovo modo di raccontarsi. 20 anni di regime, imprese coloniali fallimentari, la guerra fascista sfociata nella guerra civile, tutti elementi che concorrono a rendere inaccettabile agli italiani l'immagine che hanno di sé. Nazione, parola abusata per un ottantennio, passa irrimediabilmente di moda, mentre si cerca di distinguere semanticamente questo concetto da quello di patria e quello di nazionalismo, sinonimo ormai di autoritarismo di destra, dal patriottismo, ultima declinazione positiva dei sentimenti di attaccamento alla terra e ai valori dei padri. Non si tratta solo di un rapporto complesso e irrisolto col regime di Mussolini, ma anche più in generale di una ridefinizione del significato stesso dell'identità italiana. Molti dei paradigmi messi in piedi durante il Risorgimento e che hanno retto per quasi 100 anni il racconto pubblico italiano sono inutilizzabili in quanto distorti dalla retorica fascista, inaccettabile all'estero e imbarazzante all'interno. Il cinema, arte che nel dopoguerra italiano si espande enormemente grazie alla presenza di grandi registi come Vittorio De Sica e Roberto Rossellini, presenta sugli schermi l'immagine di un'Italia distrutta dalla guerra non solo materialmente ma anche moralmente. Capolavori come Sciuscià 1946 o Ladri di biciclette 1948 raccontano un paese scosso dalle fondamenta, in cui ai valori della patria o della società in senso ampio si sono sostituiti quelli semplici, quotidiani, della solidarietà e della sopravvivenza di piccole comunità e di singoli. La storia recente del paese non può essere spesa per definirsi in senso positivo, anzi, il primo grande ostacolo da superare è quello della forma di governo. Il ventennio non ha compromesso solo il rapporto degli italiani col potere, ma anche l'immagine simbolo della continuità dello Stato. La figura del re, che è stata centrale nei grandi avvenimenti dell'Italia unita, è ora un fardello ingombrante per molti, ma non per tutti, se in effetti il referendum Monarchia Repubblica del 2 giugno 1946 vede ben 10 milioni di persone, soprattutto del Sud, scegliere ancora i Savoia, contro 12 milioni di italiani che in particolare al Nord scelgono la Repubblica. Pare interessante notare come le ragioni che più si erano opposte all'insediamento dei Savoia, come la Campania, siano nel 1946 tra le più strenue sostenitrici dell'idea monarchica. In molti cercano di spiegare questo fenomeno. Per lo più dovrebbe trattarsi di una resistenza da parte di popolazione e ceti dirigenti alle incognite e alle novità del sistema repubblicano. Però c'è anche una componente narrativa molto significativa. La figura del sovrano, come simbolo della nazione, ha tenuto unito il paese nell'immaginario di molti. Un'identità politica che nasce come regno, di cui il re è l'incarnazione. L'Italia è il ritratto del sovrano appeso alla parete negli uffici pubblici ancor più della stessa bandiera, che peraltro è sempre stata fino al 1946 accompagnata proprio dalle insegne reali. Il fatto di togliere di mezzo la figura del sovrano in qualche modo indebolisce la concezione stessa dello Stato. L'Italia è rimasta unita anche perché tutta soggetta alla stessa casa regnante, i Savoia, e la perdita di questo collante mina il senso stesso dello stare insieme come Stato, se non addirittura come nazione. Il 2 giugno 1946 è il primo banco di prova per ciò che l'Italia decide di essere ed evidentemente la scelta intrapresa non è unanime. Impossibilitati a prendere in considerazione il proprio passato per identificarsi, gli italiani affrontano la ricostruzione con identità nuove, forti ma non inclusive, che si solidificano attorno alle affiliazioni politiche, o per meglio dire ideologiche. Anche l'Italia è investita, nel quadro della Guerra Fredda, dalle tensioni sociali portate dalla rappresentazione dei due modelli ideologici, quello socialista e quello capitalista. Fin dalle elezioni del 1948 il paese si presenta fortemente polarizzato su posizioni contrapposte. Da un lato la Democrazia Cristiana, che riunisce l'identità popolare legata ai valori della Chiesa a una posizione moderatamente capitalistica in economia. Dall'altra l'ideologia comunista, coagulata attorno al Partito Comunista Italiano e posizionata sui valori dell'identità di classe e sul socialismo economico. La frattura della società è evidente, e anche se non porterà mai alla rottura della struttura formale, pone le basi per una contrapposizione netta, caratteristica del paese fino agli anni 90. Di fronte alla pressione generata dalle tensioni internazionali e anche dallo scontro politico interno sempre più animato, il paese si trova a dover scegliere tra identità minori rispetto a quella nazionale. I gruppi di riferimento e le comunità sovrastano il sentimento patrio unitario, che ormai dopo Mussolini in pochi si sentono di voler riattizzare, specie a livello politico. Questo affievolimento alimenta movimenti separatisti vecchi e nuovi, come ad esempio in Sicilia, ma anche in Sardegna, Valle d'Aosta e in Sud Tirolo. Alla crisi del modello identitario nazionale si fa fronte innanzitutto attraverso l'identificazione di figure forti nel panorama politico: Alcide De Gasperi, DC, Palmiro Togliatti, PCI, e in minor misura Pietro Nenni, PSI. E gli altri esponenti di spicco della politica italiana divengono i portabandiera degli ideali della parte in cui militano, attraendo a sé, carismaticamente, l'immaginario popolare. Nel secondo dopoguerra, come reazione al sistema dittatoriale fascista, i governi a guida democristiana rinunciano a mettere in campo un nuovo racconto nazionale basato sui vecchi emblemi della patria. Un percorso di lento abbandono retorico non solo dei simboli legati al passato, ma anche quelli nati dal contesto repubblicano. Nel 1977, il 2 giugno, giorno della nascita della Repubblica Democratica, verrà addirittura rimossa per legge dal novero dei giorni festivi del paese. Intanto, la frammentazione identitaria promossa dai partiti entra di prepotenza nei connotati di appartenenza dei singoli individui, in particolare maschi. Nel sistema che prenderà ironicamente ma non troppo il nome di partitocrazia o di Repubblica dei Partiti, sono proprio questi corpi intermedi a calamitare le prospettive identitarie di una gran parte della popolazione. Nella descrizione di sé, il partito o la non appartenenza a un partito entra nell'elenco delle caratteristiche che la gente enumera per definirsi accanto alla comunità, alla cittadina, regione o quartiere di provenienza. Si tratta del risultato della polarizzazione della società creata dal contesto internazionale in cui, a differenza delle letture prebelliche, ha molto più peso l'adesione a un blocco internazionale piuttosto che a un altro, e in cui il sistema culturale può contare su nuovi mezzi molto efficaci come il cinema e poi la televisione. Nell'Italia che si avvia alla normalizzazione post-bellica appare molto più significativo dirsi appartenenti a questa o a quella ideologia, specie nel caso in cui questa non sia la dominante nel paese, e questo faccia del singolo una sorta di minoranza. Con questo meccanismo si formano le identità tipicamente italiane del comunista e dell'anticomunista cattolico, in una contrapposizione che crea orgoglio di appartenenza da ambo le parti e che condiziona la storia politica di intere zone del paese, che divengono rosse o bianche, in una sorta di tradizione che ricorda le contrapposizioni degli stati preunitari, tratto che si accentua con la creazione delle regioni, in seguito a cui si delineano contesti locali tradizionalmente rossi, come ad esempio Toscana ed Emilia-Romagna, o bianchi, come il Veneto. Su queste identità parziali sottonazionali si ricostruisce il tessuto più ampio della realtà nazionale, ancora scossa dagli esiti della guerra. Ma la fame di una narrazione comune incombe.
Avete ascoltato le audioletture? Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.